Allora, riprendiamo il nostro racconto del Calvario, anche cerchiamo di ritrovare un attimo la concentrazione, perché purtroppo abbiamo dovuto interrompere nel momento più importante, insomma, no? Anche più commovente, se volete, più forte della passione, ecco, che parla in modo diverso dalle parole. Io non sono sicuramente riuscita ad aiutarvi, ecco, a entrare dentro questo testo, non credo di esserci entrata neanch'io, però sicuramente intuiamo una verità, anche una profondità che ti porta ad affidarti a un Dio così, no? Cioè, non capiamo tutto, non abbiamo la misura fino in fondo di tutto quello che succede, continuiamo a camminare nelle tenebre noi, per forza, no? Però il cuore si apre alla fiducia in Lui, no? Ma non abbiamo finito ancora, siamo soltanto ancora a pochi passi dalla fine, quindi dobbiamo fare l'ultimo passaggio, no? Cioè, la passione di Gesù in Matteo non finisce col grido di Gesù che invoca il Padre nelle tenebre più scure, ma subito, contemporaneamente, c'è la risposta di Dio. Tra l'altro, il Salmo 21, non so se come l'ho letto prima, l'avevo letto, che alla fine del lamento del giusto c'è, tra le corna dei bufali mi hai risposto, cioè c'è una variante nei manoscritti che proprio attesta questa risposta di Dio in mezzo al momento peggiore, insomma, della fine. Questa ultima sezione, che è di pochi versetti, dice la risposta di Dio e inaugura questa risposta con un'espressione, ed ecco, che sarebbe in ebraico. Quando c'è questa espressione, c'è qualcosa di nuovo che comincia. Questa novità che comincia in modo assoluto, cioè che prima non c'era, c'è adesso, è espressa anche dal punto di vista dello stile di Matteo. Vi ho fatto notare, no, come Matteo nella parte precedente ha usato lo stile, cioè la forma della grammatica e della sintassi per portare il lettore dove vuole, no? Ora quella forma lì cambia completamente. Ora ci sono tutte frasi principali, il soggetto è sempre all'inizio e i verbi sono quasi tutti al passivo divino. Non c'è dubbio che chi agisce qui è Dio, non c'è alcun dubbio. Vediamo perché anche. Allora, ed ecco. Kaidu, veine, sarebbe in ebraico. Il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra si scosse, le rocce si spezzarono, vedete come cambia? I sepolcri si aprirono, molti corpi di santi morti risuscitarono e uscendo dai sepolcri, questa è l'unica subordinata che c'è, sono tutte principali, dopo la sua resurrezione entrarono nella città santa e apparvero a molti, tutte principali. Cosa succede qui? Allora, intanto la prima è qualcosa che si lega alle tenebre, che abbiamo visto non sono un fatto naturale, no? È qualcosa che risponde ad altro. Allo stesso modo quello che accade qui risponde ad altro, cioè c'è un sovvertimento delle leggi della fisica, e l'impossibile che diventa possibile, no? Come ha detto Bruno Forte. La prima cosa che accade è il velo del tempio. Io non so come ve l'ho messo, la CEI traduce si squarciò, in realtà venne squarciato, c'è cioè un passivo. In due, da cima a fondo. Cosa vuol dire questo? Intanto un passivo divino è Dio che ha squarciato. Perché poi è Dio? Perché è dall'alto verso il basso, se fosse stato un uomo sarebbe stato il contrario. È chiaro questo, no? Questo prima ha diversi significati, questo velo. Non ultimo ha il significato bellissimo e solenne del lutto che compie Dio di fronte alla morte del figlio, stracciando le vesti. Questo gesto è molto significativo, no? E noi lo troviamo anche nel testo di Isaia 43, quello che ho fatto come studio. Aspettate, no, è 43 Isaia, oh, andiamo bene, 63, ecco. Va bene, voi abbiate pazienza, ma ci sono, ma... Che è un testo anche questo, no? Che è ambientato nella rovina di Gerusalemme, cioè il tempio è stato distrutto, la città devastata dai babilonesi e il popolo invoca Dio dentro questa lamentazione straordinaria. Guarda dal cielo e osserva. Dalla tua dimora santa e gloriosa, dove sono il tuo zelo e la tua potenza, il fremito della tua tenerezza e la tua misericordia? Non forzarti all'insensibilità, perché tu sei nostro padre. Poiché Abramo non ci riconosce, Israele non si ricorda di noi. Tu, Signore, tu sei nostro Padre, da sempre ti chiami nostro Redentore. Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore così che non ti tema? Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità, perché gli empi hanno calpestato il tuo santuario. I nostri avversari hanno profanato il tuo luogo santo. Siamo diventati come coloro su cui tu non hai mai dominato, coloro sui quali il tuo nome non è stato mai invocato. Se tu squarciassi i cieli, scendessi, davanti a te sussulterebbero i monti. Come il fuoco incendia le stoppie e fa bollire l'acqua, così il fuoco distrugga i tuoi avversari, perché si conosca il tuo nome fra i tuoi nemici. Cioè, qui in un contesto di lamento profondo del popolo, no? Il popolo chiede a Dio che attraversi i cieli, no? Che squarci. Viene usato proprio il verbo che dice lo strappare di un tessuto. Questa azione, oltre a chiedere l'intervento di Dio, muove allo stesso tempo il pianto di Dio per il suo popolo, che squarciando i cieli e scendendo, come si scende quando c'è il lutto, ci si butta a terra con le vesti stracciate, no? Manifesta che lui è il Dio del suo popolo e che quanto accade al popolo lo riguarda da vicino. Quindi questo velo del tempio che si squarcia dall'alto in basso in modo irreparabile, cioè non è uno strappo che si può ricucire. Ora le parti sono due, aperto definitivamente, indica questo, no? Indica questa dichiarazione di Dio nei confronti del figlio, e lo riconosce attraverso questo dolore espresso così come suo. Questo ci rimanda a un'altra cosa che avviene, che ha lo stesso significato, cioè il battesimo di Gesù. Sapete che il battesimo di Gesù è parallelo, fa da specchio alla croce, no? Gesù si manifesta la prima volta in mezzo ai peccatori nel punto più basso della terra. Insieme a loro prega a Dio chiedendo il perdono dei peccati, no? E lì si aprono i cieli. E Dio che cosa fa? Dichiara che il figlio, quell'uomo lì, è suo figlio, l'amato in cui si compiace, Isacco, l'amato Isacco. Quindi abbiamo le stesse tematiche, gli stessi contenuti, le stesse metafore, stessa situazione, no? Una si richiama all'altra. Ma non solo ha questo significato di lutto e di appartenenza, quindi, di conseguenza. C'è il guardate come lo ama qui, se volete, no? Ma c'è anche il fatto che qual è il velo del tempio che si è squarciato? Questo non lo sa dire nessuno, possiamo ragionarci, perché i veli erano due. Uno era quello che chiudeva il santo dei santi, quindi impediva di poter vedere il santo dei santi, cioè l'ultima, il luogo più, no, più sacro, no, del tempio. Ci poteva entrare il sommo sacerdote solo una volta l'anno e invocare il nome santo di Dio. Quindi si apre quello, quindi è visibile Dio chi è finalmente, cioè non c'è più, non è più il Deus absconditus, cioè è un Dio che noi possiamo comprendere alla luce di quanto è successo al figlio. Potrebbe essere. Oppure è il velo che chiudeva la porta, la Shakara Shamaim, la porta del cielo, dove quel velo enorme, no, su cui era ricamata tutta la volta del cielo, che permette lo stesso di intravedere quello che c'è dentro. Questo velo, secondo le tradizioni rabbiniche, questo è il primo, era, come si dice? Vengono le parole. Si diceva che se questo velo fosse stato strappato, avrebbe causato la distruzione del tempio. Cioè, si sarebbe strappato solo quando il tempio sarebbe stato distrutto. Ecco, così è meglio dire. Ci sta anche questo nel Vangelo di Matteo, perché accade anche questo, no? I cristiani del Vangelo di Matteo hanno sentito, hanno vissuto la distruzione del Tempio. Anche in questo caso, però, vuol dire che se il Tempio è distrutto, la presenza di Dio, la visibilità di Dio ha un'altra modalità. Comunque, cioè, o il primo o il secondo, cioè, Dio si fa vedere. Si squarcia la cortina, comunque, no? E a me piace molto di più pensare al secondo velo, cioè a quello della Shakara Shamaim, il primo, no? Perché finalmente si apre questo velo e i pagani, che erano i lontani, sono fatti vicini e quindi, no, possono accedere al tempio, possono accedere al cielo, possono ritornare a casa. Non solo i pagani, tutti insieme, no? Gli uni e gli altri possono presentarsi davanti a Dio, come dice la lettera agli Efesini. Poi la terra fu scossa e le rocce si spezzarono. Oh, dunque, una cosa, quanto accade qui è anticipo e allo stesso tempo conseguenza della resurrezione di Gesù. Anticipo perché noi qui cominciamo a sentire delle parole che torneranno uguali nel racconto della resurrezione. Per esempio, Seio e Seismos, la terra tremò il sisma, no? Seismos, il terremoto. Mnemeion, il monumento, il sepolcro, torna qui, i sepolcri. Egeiro, la risurrezione, questo è il verbo, uno dei due verbi della risurrezione, no? Egeiro e anistemi. Egeiro è usato al passivo, essenzialmente, e indica l'azione che Dio fa nei confronti del figlio. Il figlio è stato risuscitato, si usa egeiro, dal padre. Quindi ritornano questi verbi, ma abbondantemente, cioè ogni riga e questi nomi. Quindi abbiamo un anticipo della risurrezione, ma anche una conseguenza della risurrezione. Matteo, a differenza di Giovanni, non pone la morte, l'esaltazione di Gesù e la Pentecoste tutte in un unico movimento nel momento in cui Gesù muore. Per Giovanni è così, no? Il dono dello Spirito a Pentecoste in Giovanni avviene nell'emisit Spiritum, ok? Quindi il momento della morte di Gesù coincide col momento della sua massima glorificazione. È un modo di raccontare la risurrezione anche. Invece in Matteo c'è, ma dopo la morte di Gesù, c'è il momento della sua glorificazione. Per questo noi abbiamo sentito qui questa frasetta tanto strana che ha dato da pensare a tantissimi esegeti: uscendo dai sepolcri questi morti, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Questa inserzione è un'inserzione teologica, perché il primo a risorgere è Gesù. Quindi loro risorgono in funzione della glorificazione di Gesù, a seguito della glorificazione di Gesù. E Gesù risorge dopo 2 giorni. Che fanno questi intanto? Cioè, dove stanno? No, cioè, voglio dire, stanno lì accanto al sepolcro, no? Perché qua si parla di qualcosa che avviene subito, ma la risurrezione di Gesù a livello cronologico avviene dopo 2 giorni. Però qui si sta parlando di qualcosa che è un significato teologico, ecco, quindi la cronologia viene dopo. Cioè questa inserzione di Matteo uscendo dai sepolcri dopo la sua risurrezione, la risurrezione dei santi viene dopo, ma la ragione per cui risorgono è adesso, è frutto della croce, ok? Questo vuol dire importante. Cosa succede? La terra si scuote, come anche nel momento della risurrezione, c'è lo stesso terremoto. Sono tutti segni apocalittici questi. Cosa vuol dire apocalittici? Vuol dire che viene inaugurato nella storia del mondo un tempo e una realtà, uno spazio, in cui le leggi che abbiamo conosciuto da sempre cambiano. C'è una nuova misura delle cose, una nuova origine per cui le cose esistono, per cui le cose si muovono, per cui crescono, per cui vivono soprattutto. C'è una novità che non è più rintracciabile nelle leggi normali della fisica, della chimica, della scienza. Questo non vuol dire che il mondo non c'è più, no, no, anzi, perché vedremo che i santi appaiono nella Gerusalemme terrena, non fuori, no. Ma che la misura per cui tutto esiste è un'altra, non è più la morte. Questo vuol dire la misura che muove adesso tutte le cose è la vita per sempre, quindi sono sovvertite le leggi, è sovvertito lo scopo, è sovvertito il motivo per cui fai le cose, è sovvertita la cura per le cose, è sovvertita l'importanza, il valore delle cose, perché rimangono per sempre, delle persone, della storia, del tempo, dello spazio, no? Questo sta dicendo con queste immagini. Sono tutti passivi, eh? La terra fu scossa, le rocce furono spezzate, i sepolcri furono aperti, molti corpi di santi morti furono risuscitati, tutti passivi. E uscendo dai sepolcri dopo la resurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Oh, qui c'è qualcosa che non va. Perché in tutti i testi apocalittici precedenti o contemporanei al Vangelo, il momento della rivelazione di Dio inaugura un nuovo eone che non coincide con la storia del mondo, è metastorico, è al di là della storia. I santi vivono nei cieli. Davanti a Dio, al cospetto di Dio, ma non sulla terra. Invece qui abbiamo questi santi che risorgono, e chissà se sono i santi che Gesù nomina al capitolo 23, da Abele a Zaccaria, chissà, non sappiamo, no? Ma abitano poi nella città santa, cioè sono infranti i confini della morte. C'è una convivenza con la vita per sempre. E apparvero a molti. Cioè, ricordiamoci, questo è frutto della morte di Gesù. Perché nella morte di Gesù, che cosa abbiamo sperimentato noi? La presenza di Dio nella finitudine dell'uomo. Cioè in questo movimento divino, la finitudine di Dio che l'infinito di Dio che entra nella finitudine dell'uomo, sono coinvolti, travolti, avvolti gli uomini, il mondo e la storia. D'ora in poi, dalla morte di Gesù, ciò che è finito è capace di accogliere l'infinito. Quindi tutto questo non avviene fuori della storia, ma dentro. Cioè non abbiamo bisogno di aspettare la vita eterna per vivere questo. C'è già un nuovo gusto della vita, un nuovo senso. La speranza adesso abita la terra perché ha un destino di vita. Vi voglio leggere a questo proposito. L'ho segnato qui, non mi ricordo più perché l'ho segnato però. Andiamo bene.
Un nuovo destino di vita.
2 Corinzi. Scusate, sto cercando di capire dove sono. 2 Corinzi 4, 8, 10. Allora. Noi abbiamo questo tesoro. Allora, Dio che disse: rifulga la luce dalle tenebre, e lo possiamo dire anche in questo momento, rifulse nei nostri cuori per far risplendere la conoscenza della gloria divina che rifulge sul volto di Cristo. Essere rivolto al Padre, questa è la conoscenza della gloria. Vi ricordate quando nel Vangelo di Marco, poco prima che Gesù affrontasse la passione, no? Mi sembra il giorno prima, il mercoledì, stanno andando a Gerusalemme per l'ultima volta e Gesù dice ai suoi discepoli, parlando della nuova chiesa che sarà edificata, è una chiesa che si basa sulla fiducia di Dio. Abbiate fiducia di Dio, non fede in Dio, di Lui. Però noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta, perché appaia che questa potenza straordinaria viene da Dio e non da noi. Siamo infatti tribolati da ogni parte, la finitudine della storia, no? Ma non schiacciati. Siamo sconvolti, ma non disperati. Perseguitati, sempre questa esperienza della finitudine, della tenebra, del limite. Ma non abbandonati, colpiti, ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre, infatti, noi che siamo vivi, veniamo esposti alla morte a causa di Gesù. Perché anche la vita di Gesù si è manifesta nella nostra carne. Per questo i morti vanno nella città santa. Nella finitudine della storia, dove noi facciamo l'esperienza della morte, del limite, della fine, abita l'infinità di Dio, no? Di modo che in noi opera la morte, ma in voi la vita. Ecco, spero, è molto difficile da dire, ma spero di essere riuscita a farvi entrare dentro questa prospettiva. L'ultima cosa di questi versetti, i morti entrano non a Gerusalemme, ma nella città santa. Oh, noi fin qui abbiamo sentito dire con toni piuttosto forti, no? Del peccato dei giudei, della folla, del popolo, delle autorità. Ma Gerusalemme è la città santa. Questo appellativo rivolto a Gerusalemme nella Bibbia è sempre dentro contesti storico-salvifici. Quindi è una presenza di salvezza di questi morti, non di terrore e di giudizio, come alcuni vorrebbero far intendere. C'è un commentario, quello di Ulrich Lutz, che è straordinario dal punto di vista lessicale, assolutamente bisogna consultarlo, no? Però è anti-ebreo in un modo insopportabile. Questa è un'accusa, diciamo, che gli hanno fatto tutti i professori che ho conosciuto, ecco, non si può leggere. E lui sostiene invece che i morti rientrano nella Gerusalemme per andare a svegliare, no? A rinfacciare il peccato del popolo. Insomma, ma in un contesto come questo, secondo voi, non c'entra niente una cosa del genere? E appunto, questo è uno di quei versetti che viene letto da solo senza metterlo insieme agli altri. Noi ci dimentichiamo che all'inizio di questa passione Gesù ha detto che muore per tutti. Fino alla fine si adopera per porre il suo popolo davanti a Dio. Cioè, è il Dio con noi, non con una parte di noi, il Dio con noi tutti. Andate e a tutti annunziate il Vangelo. Oh, che questa azione di Dio sia così forte, così evidente anche, e così reale. Ce lo testimonia il centurione. Perché nel Vangelo di Matteo il centurione intanto non è da solo, ma il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto quel che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: davvero costui era il figlio di Dio. Oh, qua c'è una differenza abissale con Marco. Perché Marco, quando Gesù muore gridando, dice così: il centurione che gli stava di fronte, quindi è da solo, è uno che fa parte della nuova comunità della Chiesa di Marco, non vi ricordate? Visto lo spirare in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Cioè, Il centurione, vedendo il dolore e l'amore che legano Gesù al Padre, dice: questo non può essere altro che il figlio. Quindi il centurione vede Gesù e vedendo lui, vedendo la sua fiducia nel Padre, vedendo la sua obbedienza, dice: è figlio di Dio. Invece in Matteo non è così, perché il centurione e quelli che erano con lui, quindi c'è una risposta corale, quasi un'acclamazione, la potremmo dire, liturgica. Sentito il terremoto e visto quello che succedeva, furono presi da timore e dissero: davvero questo era figlio di Dio. Cioè, il centurione riconosce che Gesù è figlio non per quello che fa Gesù, ma per quello che Dio ha fatto in risposta a Gesù. Quello che Dio gli ha fatto. Straordinario. Questo è un sigillo al compimento delle scritture, quello che Dio gli ha fatto. Sentito il terremoto e visto quello che succedeva. Quindi non è reazione alla morte di Gesù, quella del centurione, ma quello che accade dopo e del quale Dio è soggetto. Questa reazione del centurione e delle guardie, che è un'acclamazione di gioia, di fede, di assenso a questa rivelazione così potente, è temporanea o è permanente? Cioè, è qualcosa che avviene perché si è messo paura? No, di fronte alla manifestazione del divino, così come avranno paura le donne, eh? Il Vangelo di Marco si chiude con questa paura, tra l'altro. Beh, il centurione lo chiama figlio di Dio, che è il titolo più importante riconosciuto dai discepoli. Ce l'abbiamo sia al capitolo 14, al versetto 33, sia al capitolo 16, versetto 16. Cioè i discepoli lo confessano come figlio di Dio. Quindi lui lo chiama come lo chiamano i discepoli. Inoltre, questo appellativo figlio di Dio finora è stato oggetto per due volte degli scherni sotto la croce. Vi ricordate? Qua è un riscontro positivo, una risposta positiva, corale, del discepolo, dei discepoli, allo scherno dei giudei. Tra l'altro c'è un'inclusione straordinaria di questa dichiarazione con il battesimo. Matteo 3, 17. Ve l'ho già letto, ma lo rileggiamo. Ecco, appena battezzato. Oh, ricordate che Gesù parlava del suo battesimo che dovrà ricevere a Gerusalemme. Vi ricordate? Quindi appena battezzato, pensiamo a questa frase sul Calvario. Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono i cieli. Ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: questo è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Quindi qua c'è la dichiarazione solenne di Dio dal cielo, alla quale, dopo tutto il Vangelo, dopo tutta la passione, finalmente risponde la terra allo stesso modo. Cioè, quindi tutto il Vangelo è questo dinamismo di coinvolgimento, di avvolgimento, di travolgimento, mettete quello che volete, del Dio con noi e del noi con Dio. Sono diventati una cosa sola, no? Chiaro questo? Ecco, quindi non è, dal punto di vista della teologia di Matteo, non è qualcosa di temporaneo, è qualcosa di estremamente importante. Alla rivelazione di Dio, quindi, corrisponde la confessione umana, cioè la confessione dei discepoli, quelli che sono rimasti, che hanno seguito, no, il Signore fin sotto la croce. È il Vangelo dato a tutti questo. Andate, ammastrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Oh, la filiazione divina in Matteo, attenzione bene, viene dimostrata unicamente e soltanto da Dio. Non c'è nessun'altra parola umana che la possa dire. Viene dimostrata e confessata da Dio. Gesù la dimostra solo con la sua obbedienza e con la sua fiducia. Sono due cose diverse. Oh, Matteo, vedete, quindi è diverso da Giovanni, molto diverso, eh? Fa scivolare alla fine, cioè dopo la croce, i tratti trionfali, no, di questo dono. Distingue molto bene la morte impotente e rimane morte e rimane impotente fino in fondo, dal potente intervento di Dio, che rimane potente, rimane efficace. Riguardando indietro il Calvario, noi, vi ricordate, stamattina abbiamo detto che Matteo, il narratore, conduce il lettore modello a focalizzarsi su quello che è importante, e quello che è importante è le tracce di Dio in questo racconto. Adesso sappiamo perché la parola decisiva, non più compimento delle scritture, ma la parola decisiva è quella che pronuncerà lui sul figlio, e noi dobbiamo rimanere in attesa di questa parola, perché quello che accade qui, che è raccontato come metafora, come consegne apocalittici, con cose, no, che facciamo anche fatica a cogliere, verrà poi tra due giorni davvero confermato ancora di più con la risurrezione del figlio. Quindi quello che avviene qui e che avviene nella croce, naturalmente, spontaneamente ci mette in attesa di questa parola ultima, che non è il Venerdì Santo, ma è la domenica di resurrezione. Senza che ce ne siamo accorti, abbiamo attraversato la passione, e il frutto che ci lascia questo averla attraversata è rimanere in attesa di questa parola, che adesso sappiamo che viene. Siamo stati in sospeso con Gesù, no? Dentro al buio. Ma interverrà Dio, ma lo salverà, ma come lo salverà? Adesso sappiamo che lo farà e rimaniamo in attesa. Infatti, che cosa succede? C'erano là molte donne che stavano a osservare da lontano. Oh, qui c'è il verbo teoreo, ve l'ho già detto ampiamente, come vi ho detto quando abbiamo fatto Marco, no? Teoreo è un verbo di visione, intanto, ma di una visione che comprende, che contempla, che coglie un significato profondo delle cose. Non è un verbo come blepo o come orao, è un'altra cosa. Quindi queste donne sono figure che sono poste a questo punto sia del Vangelo di Marco che di Matteo, importanti, no? Perché testimoniano proprio quest'icona dell'attesa. Cioè, che cosa hanno capito? Da lontano, questo da lontano ha un effetto diverso da quello che ha in Marco. C'è la stessa frase, ma in Marco ha un significato e qui ne ha un altro. Perché noi questo da lontano, apo macroten, l'abbiamo trovato in Pietro. Pietro lo seguiva da lontano, fin dentro il cortile, e poi aggiunge Matteo per vedere
la fine.
Quindi questa visione diversa delle donne richiama quell'atteggiamento lì. Cioè, anche noi dobbiamo adesso siamo posti in attesa, cioè non è finito. C'è qualcosa che deve accadere, di cui abbiamo avuto primizia, no? Assaggio, che abbiamo potuto cogliere in quei pochi versetti della risposta di Dio, ma è stata anticipata gli esiti, perché no, avverrà poi con la resurrezione del figlio. Nascoste nel buio della croce, queste donne sono portatrici di speranza. Avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Vi ricordate che avevamo messo in luce, quando abbiamo fatto Marco, che forse è questa la differenza con i discepoli, per cui loro rimangono e gli altri no. Seguono e servono. Non è soltanto una sequela semplice. Tra costoro sono diversi i nomi qui, perché anche perché diversa è la comunità a cui scrive Matteo. Per esempio, Matteo nel racconto della Passione, quando fa entrare il Cireneo in campo, non dice padre di Alessandro e Rufo, perché Alessandro e Rufo erano membri della comunità di Marco, e infatti nella comunità di Roma c'è la madre di Rufo, che Paolo saluta, no? E dicendo salutala come se fosse mia madre, un particolare legame. Qua ci sono altri, Alessandro e Rufo non li conoscono questi qui, ma conoscono Maria, madre di Giacomo e di Giuseppe. Questi sono altri due cristiani della comunità di Matteo, non sappiamo chi siano, e la madre dei figli di Zebedeo. Oh, dopo le donne torneranno ancora, no? Ancora come segno di questa attesa dell'ultima parola di Dio sulla storia. Intanto però c'è la deposizione di Gesù nel sepolcro. Sono pochi versetti, dal 57 al 61. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato ordinò che gli fosse consegnato. Oh, intanto di Giuseppe qua non viene detto che è un membro del Sinedrio. Quindi un'altra sottolineatura di Matteo è coerente con se stesso, perché lui ha detto che tutto il Sinedrio aveva tramato per la morte di Gesù. Si dice soltanto che è un uomo ricco, quindi si poteva permettere una tomba sua, personale, di Arimatea, e dice che era discepolo di Gesù. Appare qui e scompare qui. Marco sarà più forte nel descriverlo, lo descrive con tratti un po' più specifici. Dirà che aspettava il regno di Dio, aspettava anche lui il regno di Dio. Quindi è la figura nel Vangelo di Marco che rimane in attesa di quello che viene. Egli andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Non c'è nessuna enfatizzazione come in Marco del fatto che era pericoloso andare a chiedere questo corpo. Cioè in Marco dice andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Certo, se le autorità del Sinedrio si erano comportate in quel modo, era rischioso farsi vedere dalla parte di Gesù. Qua non c'è nessuna enfasi in questo. Lui va da Pilato e gli chiede il corpo e Pilato ordina che gli fosse consegnato. Pilato non fa nessuna indagine come in Marco, cioè non si rassicura attraverso il centurione che Gesù fosse già morto, cioè no, no, niente. Lui era convinto dell'innocenza di Gesù. Quindi non fa nessuna resistenza a quanto gli chiede Giuseppe. Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo. Anche qui, scusate, lo depose nella sua tomba nuova, che si era fatta scavare nella roccia, arrotolata poi una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Anche qui, come nei versetti precedenti, ritornano tutti i sostantivi e verbi che noi ritroveremo nella risurrezione. Quindi c'è profumo di Pasqua in questi ultimi versetti. C'è qualcosa che è nell'aria, che già cominciamo a sentire prima che accada. Non so se mi sono spiegata bene. Non c'è, è qualcosa che ci viene dal domani e che intride il nostro presente, anche soltanto a livello lessicale. Per esempio, il soma, il corpo, la pietra, il sepolcro, la roccia. Poi abbiamo sentito il sisma, che sì, no? Che c'era il terremoto. Matteo chiude la deposizione nel sepolcro con tratti molto essenziali. L'unica cosa che gli preme è che a Gesù sono state rese le onoranze degne di lui. Riccamente è stato onorato e deposto nel sepolcro. E il fatto che viene deposto in una tomba che non ha, è nuova, non ha conosciuto e non conoscerà mai la corruzione. Il finale di questo racconto della deposizione sono ancora le donne, e le donne sono descritte in modo diverso da Marco, perché Marco dice: intanto Maria di Magdala e Maria, madre di Ioses, stavano a osservare dove veniva deposto. Ancora c'è il verbo teoreo, o questa comprensione profonda, no, di quanto sta accadendo, e questo fatto che stavano osservando dove veniva deposto lascia intendere che erano quasi testimoni del luogo, no? Anche se non c'era bisogno, cioè una tomba di un uomo ricco si sa dov'è, chiaro, no? Se tu vai in un cimitero anche adesso a cercare la tomba, una tomba monumentale, lo sai dov'è, non c'è bisogno, no, di chiedere niente a nessuno. Invece qua Matteo dice: erano lì davanti al sepolcro, sedute Maria di Magdala e l'altra Maria. Cioè, dà l'impressione che stanno lì ad aspettare che accada qualcosa. Sedute. Oh, adesso interviene l'ultimo tratto, no, di questo nostro racconto, che è anche il primo della risurrezione. Mi fermo, sì.